Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Eccolo qua, Massimo Bigozzi. Buongiorno a tutti.
Intanto Groningen è in Olanda.
Sì, non l'hanno spostata.
No, e quindi io proponevo Germania, ma invece tanti hanno scritto che in Olanda. Certo, state lì a casa, è facile googlare. Bravi, bravi.
Ma guarda che è una città conosciuta.
Per cosa?
Per il parco divertimento.
È vero?
Sì.
Non è vero.
Non mi risulta.
Non avranno un parco di
calcio, una squadra di calcio.
Guarda, sì. Fa così. Parco di eventi. E poi fa una roba con labbro superiore evidentissima. Sì. Cioè lui lo sgama in due secondi.
C'è un non verbale.
Certo. Mi tocco il naso, vedi? Mi tocco il naso con le dita.
Quello lo sai per quale motivo viene citato?
Perché?
Perché pare che il naso sia denso di terminazioni.
Sì, nervose.
Sì, ma di tipo erotico.
Veramente.
Naso.
Sia irrorato come le parti erotiche, per cui
io mi sento infatti tutto irrorato,
nel momento in cui tu stai dicendo qualcosa è una sorta di autoconforto,
sì,
stimolando una zona erogena.
Il naso zona erogena?
No. Secondo me
la
quantità di terminazione nervosa, la sensibilità, non certamente il tipo di stimolazione.
Boh,
anche se devo dire che Cyrano è passato alla storia come uno dei grandi amatori.
Vuoi mettere avere un'altra protuberanza, poi lavorare il doppio.
Non arrivavo a pensare fino a quello, ma
perché si dice soffiarsi il naso? Soffiare non c'entra niente con quel movimento che si fa.
Lo fai.
Ma non è soffiare con la bocca, mica con...
Soffi col naso.
Si potrebbe dire che ne so... No, non mi viene in mente. Ecco perché si dice soffiare, perché non c'è un altro modo.
Ma che ora ti sei alzato stamattina?
Ma scusa, non ho mica soffi.
Perché fai questi ragionamenti quando ti alzi molto presto? Allora, che ora ti sei alzato?
Sei e mezzo. Soffiare o rubare, in senso metaforico. Questo non è soffiare. Oh, mi è uscito.
Oggi è strano,
C'è qualcosa nell'aria.
No, non è nell'aria. Stanno rifacendo la facciata del palazzo,
sì,
e stanno usando dei prodotti.
Stanno
usando dei prodotti che non si capisce. Sembra che fuori quelli che lavorano stiamo facendo le strisce in questo periodo.
Sempre nudo. C'era uno operaione fuori.
Ma non vanno più di moda. Un tempo, ricordo che decenni fa andavano di moda i pennarelli indelebili. Perché erano a base di toluolo, che era un derivato del benzene. E quindi c'era uno sniffare di
pennarelli.
Lui stanno facendo la facciata col pennarello.
Sì, soltanto che il fegato ci rimette un po'.
Certo.
Ma veniamo alla storia di oggi, che a quanto pare, se abbiamo ben capito, tratta di delitti in cucina.
Tratta del rapporto tra la gola e gli omicidi, in questo caso omicidi di carta, perché ed è un tema diffuso tra le scienze fictionali, le serie televisive. Ricorderete ad esempio che il più celebre film dedicato a un serial killer in fondo è dedicato a un amante della buona tavola, perché Hannibal ha come soprannome The Cannibal.
Certo.
Ma al di là del suo...
sa che lui ama un buon Chianti.
È un buon Chianti con un piatto di fave.
Di fave.
Anzi no, un fegato con un buon piatto di fave,
certo,
e un buon Chianti.
Per fave intende proprio il vegetale, non...
Perché sì, c'è il dubbio nel caso di un cannibale.
Però devo dirvi anche che lui è anche quello che torna poi in un altro film, mi pare, Red Dragon, e la scena iniziale del film è lui che assiste come amante della musica classica dal loggionato di un teatro e fa facce assolutamente schifate quando il primo violino stecca ripetutamente. E poi nel pranzo, anzi nella cena organizzata dagli amici del loggione, non se lo mangia, ma attenzione, viene lasciato in sospeso, perché tutti fanno i complimenti al cuoco degli amici del loggione per la carne tenerissima, e lui deve dire qualcosa tipo non sapete
per
che
questo,
fatica a recuperare.
Per questo
ma
non
a proposito,
devono steccare.
Dov'è il primo violino che non è tra noi? E quindi, però diciamo che al di là di questo rapporto, un altro film meraviglioso in cui c'è comunque un rapporto con la gola è Seven, se lo ricordate.
Certo,
sì,
certo.
Dove c'è l'assassino, cioè chi era il protagonista?
Brad Pitt.
No, sì, ma no.
Morgan Freeman.
Morgan Freeman.
Kevin Spacey.
Woody Harrelson.
Kevin Spacey.
Kevin Spacey,
Kevin
vero,
Spacey
vero.
È l'assassino. In realtà poi
ecco,
si apre...
adesso non posso più guardare.
Beh, è vero, è spoiler.
Ma però non è lì il tema forte di quel film. Cioè anche perché lui si dichiara abbastanza in fretta. Comunque il primo a essere
ucciso...
Com'è
che si chiama? Oddio.
Chi?
Lui nel film.
Ah, non mi ricordo.
No, come si chiama il cattivo? Nome.
No, non è in Seven, quello è I Soliti Sospetti.
I Soliti Sospetti.
Tu parli di... non è Kobayashi?
Sì, vabbè.
Verbal Night.
No, un altro.
No, dai. Kaiser Sosen. Kaiser Sosen.
Sì, però lui il protagonista camuffato si chiama Verbal Night.
Sì, che è mancato da poco, mi pare. Qualche anno fa, credo, scomparso. L'attore, giusto?
No, sto parlando di Kevin Spacey.
Vabbè, stiamo facendo...
Che nel film fa John Doe.
John Doe, e voi sapete naturalmente dopo 12 anni, 14 anni di repliche che cosa significa John Doe e Jane Doe?
No.
John Doe e Jane Doe è il soprannome che viene delegato ai cadaveri senza nome.
Ah, ai corpi, chiamano tutti così?
Si chiamano tutti così, cioè corpo Jane Doe numero 9, Jane Doe numero 2.
Ah, non sapevo.
Sempre che ci siano poi nell'obitorio più cadaveri non riconosciuti. Comunque John e Jane Doe sono il sinonimo di attualmente
uomo, donna.
Non riconosciuto.
Con te non si finisce mai di imparare. Andiamo con la prima parte della scheda?
Andiamo su un delitto di carta.
Andiamo.
Stanley Allen non è tra i giallisti più famosi, almeno per il grande pubblico, perché gli appassionati del genere lo conoscono come un geniale scrittore del mistero, premiato con l'Edgar e il Grand Master Award. Parlando di cibo e delitti, c'è un suo racconto del 1948 che si chiama La specialità della casa e parla di un uomo, del suo fidato collaboratore e di un esclusivo ristorante dove il proprietario chef regala piatti che paiono opere d'arte. Ecco un breve passaggio, qualcosa di stuzzicante. Alzò il sopracciglio e si dedicò al suo pezzo di carne circondato da un succo denso e senza guarnizioni di legumi o di insalata. Il vapore sottile che ne emanava portò alle sue nari un profumo delicato, eccitante, che gli fece venire l'acquolina in bocca. Ne masticò un pezzetto lentamente, attentamente, come se stesse analizzando gli intrecci di una sinfonia di Mozart. Il grado di sapore che scoprì era veramente straordinario, dalla pungente, croccante superficie esterna al quasi insipido eppure paradisiaco umore sanguigno che le sue mascelle estraevano dall'interno quasi crudo. Dopo aver inghiottito il primo boccone, si sentì ferocemente avido di un secondo e di un terzo e fu soltanto grazie a uno sforzo che si impedì di divorare tutta la sua porzione di carne e sugo senza aspettare di trarre la piena e voluttuosa soddisfazione da ogni boccone. Quando ebbe ben ripulito il suo piatto, si accorse che avevano finito tutto senza scambiare una parola. Ne accennò al compagno che disse: «Vi pare che ci sia bisogno di parole quando ci si trova in presenza di un simile cibo?»
Ricordo che la sera ero con Joe Strummer alla S lunga, a un certo punto c'era una signora di spalle e mi ha detto: «Senta, mi prende la carta igienica che
non ci arrivo!»
Si è girata! Era una signora.
No, dai! Era Marchino Monza!
Era Marchino
Monza! Ritorniamo alla nostra storia, Massimo Picozzi.
Allora, appena mi hai detto supermercato, signora, ha mai scattato la
successione? Un ricordo
mentale.
Subito.
Sì, è fuori dal letto?
Nessuna pietà.
Certo.
Ah sì, è vero.
Perfetto.
C'era il trio. Era Lost in the Supermarket, appunto, dei Clash, la canzone scelta oggi per appunto la prima parte del racconto di oggi di CSI Milano. Massimo.
Allora, diciamo che vorrei che Comollo ci mandasse una breve sigla, così contestualizziamo.
Sì, eccola. Arriva. Sembra sei i servizi del telegiornale che non partono.
Ripeti, contestualizziamo. Ah, questa! Buonasera!
Perché... se i nostri ascoltatori vogliono togliersi un ospizio,
diciamo cos'era
la serie, che cioè, l'accompagnamento, la base musicale di Hitchcock, di Alfred Hitchcock, per la sua serie televisiva.
Era Alfred Hitchcock presenta.
C'era la sua silhouette. Se andate su YouTube e cercate La specialità della casa e trovate la puntata intera, dura 25 minuti, della specialità della casa, e tratta appunto da questo racconto. È un'ossessione gastronomica, per cui a un certo punto un signore capita in un ristorante anzi viene, mi pare, invitato da un amico in un ristorante dove assaggia piatti soprattutto a base di carne, evidentemente a base di carne, che lo deliziano a tal punto che comincia a insistere perché vuole assolutamente conoscere il segreto della preparazione. E naturalmente il segreto della preparazione non sta negli intingoli, nel tempo di cottura, ma nella materia prima. E naturalmente il nostro poco furbo personaggio, ma no, poco furbo no, perché in realtà si muove esattamente come ci muoveremmo tutti noi avessimo scoperto un ristorante fantastico riservato a pochissimi, cioè, ma lui insiste finché viene condotto proprio a dare una valutazione di prima mano della bontà della materia prima. E tutto si ferma davanti a un congelatore a pozzetto.
Dove dentro?
Guardatelo,
si ferma lì. Si
guardatelo ferma. Perché vabbè. È un racconto breve. Questo Stanley Ellin, poi, quando a me capita di citarlo, effettivamente non lo conosce nessuno. Stanley Ellin non è Ed McBain, non è uno dei grandi autori. Però ha vinto un Edgar Awards. Ecco, questa è una raccomandazione che, pur con tutti i limiti, mi sento di fare. Chiunque sia appassionato di libri gialli, c'è un premio che viene consegnato annualmente, si chiama l'Edgar Award, Edgar Allan Poe.
Sì.
E ogni anno c'è una cinquina di premiati.
Come allo Strega, diciamo.
Come allo Strega.
Okay. Lui ha vinto anche il Grandmaster.
C'è anche certo. Il Grandmaster è un po' di una specie di Oscar a carriera. Per cui se volete avere un elenco anno per anno di prodotti di qualità, certo con tutti i limiti dei premi letterari, però la cinquina, se poi il primo romanzo premiato viene anche poi tradotto in italiano, c'è una sorta di garanzia sul fatto che sia piaciuto e piaccia al pubblico.
Certo.
Qualcuno scrive: no, avevo un progetto a fumetti così, pensavo fosse un'idea originale. Bruttissimo quando tu hai un'idea e scopri che c'è già. È un momento per uno che ha velleità autoriali, è un momento di angoscia totale.
Sono abbastanza rassegnato a questo fatto, nel senso che sono diventato, non faccio citazioni perché non voglio tirarmela, ma una delle citazioni che amo di più è di un filosofo che si chiamava Blaise Pascal, che disse: tutte le cose intelligenti sono già state pensate, sì, occorre solo ripensarle.
Bello.
Per cui direi che all'amico che aveva
vai sereno,
qualche variante e troverai
cambia
la creatività.
Cambia due dettagli.
Fermiamoci qui, Massimo, ritorniamo tra poco con CSI Milano a 105 Friends.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Allora, ritorniamo a noi, Picozzi.
Allora, abbiamo parlato questa nella storia. Prima parte di Stanley Ellin, del suo racconto,
sì,
centrato su un ristorante un po' particolare. Diciamo che il rapporto tra cibo e delitto frequenta anche altri personaggi assolutamente celebri, come l'insospettabile Sherlock Holmes.
Sì.
Perché è insospettabile Sherlock Holmes? Perché l'iconografia del personaggio rispetto alla golosità e al cibo stride.
Sì, nel senso non associerei Sherlock Holmes.
È assolutamente uno allampanato, magrissimo.
E invece era un buon gustaio.
E invece nei suoi racconti viene citato spesse volte, soprattutto in un racconto in cui a un certo punto lui ha un'intuizione geniale, perché vede passare via sul tavolo un piatto di montone al curry.
Una roba leggera
evidentemente.
Già il montone e più col curry,
E a un certo punto ha un'intuizione, perché proprio nel racconto cita il discorso dell'oppio, dice, perché c'era ovviamente un cadavere di uno stagliere assassinato, ma l'oppio peraltro, lui dice, sì, è comunque una sostanza potente, potenzialmente letale, però un sapore, anche un colore, quindi in un piatto solitamente preparato lo distingui, e quindi naturalmente lo stagliere si sarebbe fermato al primo boccone e avrebbe detto: che sapore strano, ma non con il curry.
Il curry, perché il curry copre.
Ragazzi, io vi sto a dire quello che riferisce Conan Doyle nell'884. Secondo lui il curry copriva perfettamente l'oppio.
Beh, scusa, ma addirittura le spezie nell'età più...
Sì, servono appunto per coprire i cattivi odori.
Ma anche eventuali, esatto, stati
sì, di vendere le carni oltre il
limite
tempo
temporale
di...
consentito, certo.
Perché c'erano mica i frigoriferi. Quindi.
Probabilmente c'erano anche il ghiaccio, non ricordo quando hanno inventato le ghiacciate. ghiacciaie nelle grandi città, ho tenuto le ghiacciaie.
Diciamo, in quel senso il sushi è, anche lì in realtà il wasabi viene usato per quello, però il sushi è il cibo più sano, perché come fai a sofisticare il pesce crudo se non va bene?
Non dirlo,
dritto al pronto soccorso. Cioè, la materia
un sacco di liquidi, di sostanze che servono,
i salmoni,
per
l'ho visto anch'io. Però insomma, se il pesce è guasto, lo mangi crudo, vai dritto all'ospedale. Cioè, non è che c'è
vai
molto.
Dritto in bagno.
Prima in bagno.
Invitiamo
poi
i nostri ascoltatori ad assaggiare il curry senza necessariamente mescolarlo all'oppio.
Certo, che sì, è meglio.
Non fatelo a casa.
Il curry senza oppio è meglio.
Il curry senza nulla, per vedere se sia assolutamente pungente. Naturalmente poi abbiamo anche tutti i grandi momenti con Agatha Christie e il suo tè coi pasticcini.
Ah, certo.
Che
certo.
Qua o là, anche perché io stavo riflettendo mentre venivo qui oggi del perché io abbia avuto un ritorno di innamoramento per questi grandi classici del giallo dove non c'è sangue. Cioè, il tipico.
Sono bellissimi.
Sì. L'opposto dello splatter, diciamo. L'opposto. L'esatto
in realtà,
opposto.
Ho anche Poirot che parla di celluline grigi che mette in funzione quando deve risolvere un caso. Cioè, la tipica scena di un delitto alla Agatha Christie è, prendo in prestito un titolo di un libro: c'è un cadavere in biblioteca.
Stop. Non c'è neanche.
Beh, adesso sta tornando un po' quel tipo di titolo. Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno, che è stato un mega successo di qualche tempo fa. Tutti su questo treno sono sospetti. Adesso sta tornando un po' quella tendenza a fare più il thriller psicologico piuttosto che quello.
Ci sarà una ragione d'ascolti se la signora in giallo continua ad andare.
Certo.
Ed è un personaggio che, nonostante tu vedi continuamente riproposto, continui a trovare simpatica
perché
Angelo Lansbury è simpatica.
Era molto strano il posizionamento di quelle storie, perché erano thriller ma anche un po' rassicuranti. Cioè l'atmosfera
non
metteva ansia, era più un gioco di ruolo,
non dava quel,
venivi chiamato a partecipare a un gioco di ruolo.
Ma anche
più
quando c'era l'uso di un'arma bianca, non c'era mai lo spadone, c'era lo stiletto.
Sì, al massimo.
E lo stiletto chissà perché non colpiva mai arterie, per cui non c'era mai un gran spazio.
Stiamo
c'era
per parlare, pulito. Stiamo per parlare di un altro grande investigatore, Nero Wolfe, giusto?
Nero Wolfe,
grande.
Se poi riusciamo a sentire un pezzettino più tardi di Tino Buazzelli.
Grande Tino Buazzelli.
Lo sentiamo.
A Paolo Ferrari.
Andiamo con la seconda parte della scheda.
L'unico investigatore dei romanzi che non ha bisogno di un ristorante per gustare piatti eccezionali si chiama Nero Wolfe, perché è davvero amante della cucina, lo chef lo ha assunto e preso a vivere in casa sua. E tra i due, nel mezzo di un cadavere e un mistero, si tengono fitti conciliaboli come questo, tratto da La scatola rossa, pubblicato nel 1937. Ma se non si trova una buona gallina faraona, Archie potrebbe andare a cercare nel negozio di Long Island, per quanto probabilmente sia fatica inutile. Infatti, perché la carne del petto sia tenera e ben sviluppata, bisogna che l'animale venga protetto da ogni spavento, specialmente se causato da una minaccia dall'alto che potrebbe provocare in lui problemi nervosi. Invece Long Island è sempre sorvolata da aeroplani. L'oca farcita, come abbiamo detto, andrà benissimo per questa sera. Il capretto è l'ideale per domani. Telefoneremo a Salzenbach, che nei macelli è il numero uno. E Archie andrà a prenderlo domattina a Garfield in macchina. Intanto proceda con i preliminari per la salsa. È venerdì che mi preoccupa. Se tentiamo con un piccioncino andiamo incontro a dei guai. I piccioni vanno benissimo per il piatto di mezzo, ma il pezzo forte rimane sospeso. Fritz, un'idea. Prendiamo un'altra strada. Conoscete lo shish kebab? Ne ho mangiato in Turchia. Si macerano delle fette sottili di agnello tenero per varie ore nel vino rosso con le spezie. Ecco, ora ve lo scrivo. Timo, fior di moscato, grani di pepe, aglio.
Shish kebab.
Aglio, fra vaglia.
È un modo per dire del kebab. Per
che nessuno kebab. Sa come si scrive. Si scrive con la P. A Milano è scritto kebab. O con la P, kebab, o con la B. Come si scrive?
Dipende se è turco.
Vero?
O dipende se è
medio orientale.
Se
nord africano,
sì.
Comunque stiamo parlando di racconti degli anni 50-60, forse anche prima, forse alcune avventure di Nero Wolfe sono degli anni 30, ed è paradossale che dopo aver fatto un elenco sterminato di piatti ambiziosissimi finisca dicendo abbiamo mai provato il kebab? In realtà no, il passaggio assolutamente geniale secondo me è quello in cui lui arriva a dire che le galline per essere tenere, il petto delle galline per essere tenero deve arrivare da animali non spaventati. E beh, siccome a Long Island passano gli aerei e si spaventano,
guarda che non è così peregrina come teoria, no. Perché sai che molti dicono che l'animale nel momento in cui viene, adesso i vegani cambiano radio, vengono uccisi, sviluppano una tossina, no? Per lo spavento che provano, e quando tu mangi quella carne, stai mangiando una carne che può far male, diciamo, in virtù proprio di quella paura che ha provato la bestia. Io questa cosa l'ho letta da qualche
sicuramente
parte.
Sicuramente c'è un'influenza. Adesso però arrivare a dire non tocchiamo le galline di Long Island perché ci passano troppi aeroplani, e oltretutto bisogna vedere negli anni 30 che quale fosse l'aeroporto di riferimento. Probabilmente JFK non c'era ancora. La Guardia, probabilmente era La Guardia quello che funzionava.
Forse La Guardia. Fiorello La Guardia. La Guardia.
Sindaco.
Di New York. Va bene, torniamo tra poco per il gran finale dell'episodio di CSI Milano di oggi.
CSI Milano.
Vedi che i nostri ascoltatori sono sempre più avanti. Meno male che ci sono loro. Ci hanno spiegato la differenza. Allora, kebab, quello che mangiamo noi, si chiama esattamente shawarma, che vuol dire che gira, uh-huh. E deriva dal turco. Infatti sono quelle piramidi che girano. Il kebab dovrebbero essere quello a spiedini. Originariamente il kebab è della carne, per lo più trita a polpettine, o della carne messa sugli spiedini. Infatti il kebab che ho mangiato io quando sono stato in Turchia,
anche
in Turchia
ho mangiato
gli
spiedini. Credo che quello che gira, adesso magari stiamo sbagliando tutto, credo che sia un'invenzione relativamente moderna, recente, il kebab che
se
gira.
Quel modo lì di cucinare,
sì,
effettivamente
è una cosa qualche anno, decennio fa, diciamo, non è una roba storica, vabbè, comunque insomma.
Ma ritorniamo a noi.
No, eravamo rimasti fino ad ora in questa parte della puntata, abbiamo parlato della fascinazione del cibo a coprire delitti, sia nel primo racconto di Stanley Ellen che poi citando Sherlock Holmes o Nero Wolf. Cioè Nero Wolf ci introduce all'ultima parte del nostro programma, l'ultima scheda, perché in realtà per lui il cibo, come anche per Montalbano che sentiremo poi, è il contrappasso alle indagini di tutti i giorni, alla morte e agli omicidi. Cioè diventa qualcosa che fa vivere, una ragione in più per provare piacere, per contrastare la morte. E naturalmente Nero Wolf poi ne ha un'altra. Vi ricordate qual è l'altra particolarità di Nero Wolf? Che Nero Wolf innanzitutto non accetta nulla, è pigrissimo.
Le sue riprese sono praticamente sempre alla scrivania. Cicciunissimo, certo.
Non si dice.
Diciamo che forse.
Sì, ma era di allora. Allora si poteva fare body shaming.
No, probabilmente legato al fatto, adesso non so dirvi se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè se lui non si muoveva quindi li evitava,
non lo so,
oppure non si muoveva,
ma tanto si muoveva per lui. Come si chiama il suo assistente?
H.C. Goodwin, Paolo Ferrari. Si muoveva ovunque, facendo anche il lato affascinante della coppia.
Eh sì, era quello bello.
Quello bello. E Nero Wolf due ne aveva di grandi. Primo, la cucina, l'abbiamo sentito, con Fritz Brennan, che era il cuoco personale, che lui si era portato a casa a vivere, per cui in realtà la prima cosa della giornata era concordare il pranzo. Poi se c'erano anche casi da risolvere, quelli venivano dopo. Ma l'altra grande passione per cui spariva completamente agli occhi di tutti era salire nell'attico dove coltivava orchidee. L'orchidea sicuramente è un fiore, se volete, è il contrappasso. Le cucine stavano a piano interrato e quindi erano la vita. Le orchidee che stavano
sopra,
in soffitta praticamente, nella serra piazzata in soffitta, erano un po' la controparte della morte. Andrei sull'ultima parte della scheda. Perché
manca solo lui.
Manca solo lui.
Ci ho pensato subito io.
La cucina.
Andrea Camilleri ci ha lasciato, che sono quasi 5 anni, ma le repliche televisive dei suoi racconti continuano ad avere un successo incredibile. Non c'è indagine in cui il commissario Montalbano non si conceda un pasto nella trattoria di Calogero, seguito da una passeggiata digestiva fino al molo di Vigata, o che, rientrato nella casa di Marinella, non apra il frigorifero per trovarci un capolavoro gastronomico lasciato da Adelina, con tanto distruzioni sui tempi di cottura o di semplice riscaldamento. Quanto agli arancini, ecco cosa ne pensa il commissario. Gesù, gli arancini di Adelina. Li aveva assaggiati solo una volta. Un ricordo che sicuramente gli era trasuto nel DNA, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva 2 giornate sane sane a prepararli. Ne sapeva a memoria la ricetta. Il giorno avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali che deve cuocere a fuoco lentissimo per ore e ore con cipolla, pomodoro, sedano, prezzemolo e basilico. Il giorno appresso si prepara un risotto, quello che chiamano alla milanese, senza zafferana, per carità. Lo si versa sopra una tavola, ci si impastano le uova e lo si fa raffreddare. Intanto si cuociono i pisellini, si fa una besciamella, si riducono a pezzettini, gna poco di fette di salame e si fa tutta una composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna. Niente frullatori, per carità di Dio. Il sugo della carne si ammischia col risotto. A questo punto si piglia tanticchia di risotto, si sistema nel palmo d'una mano fatta a conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con dell'altro riso a formare una bella palla. Ogni palla la si fa rotolare nella farina, poi si passa nel bianco d'ovo e nel pane grattato. Dopo gli arancini si infilano in una padella d'olio bollente e si fanno friggere fino a quando pigliano un colore d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta e alla fine, ringraziando Signoruzzo, si mangiano.
A padeggia! Padedra, scritto. Si mettono in una padeggia. Che grande patrimonio i dialetti italiani, no? Che suono pazzesco.
Un plauso in più al nostro doppiatore Christian Jansante.
Sì.
In realtà, quando ho buttato giù, ho scelto gli argomenti di oggi, ho detto questa è una bella prova, brillantissimamente. Superata. Naturalmente l'argomento arancini, per come l'abbiamo sentito, il cibo per Montalbano è tale per cui va consumato in religioso silenzio e chiunque venga invitato al suo tavolo a mangiare deve promettere, prima ancora di partire, di starsene assolutamente zitto. Come se in realtà il piacere che deriva dal cibo fosse inconciliabile con qualunque attività di pensiero. Però capite anche il genio di Camilleri. Quello di aver trovato questa accoppiata, che per carità lui l'ha sempre soltanto voluta, perché commissario Montalbano, il nome Montalbano deriva da Vázquez Montalbán, che è un famosissimo scrittore di gialli spagnolo, prematuramente scomparso, il cui investigatore era Pepe Carvalho, era certo. Assolutamente un grandissimo estimatore della cucina, per cui gli ha rubato un pochino di idee. Però questo del cibo però rientra nelle vicende di Montalbano anche per un'altra cosa, quando mette in contrapposizione secca Adelina, che è la governante che gli prepara gli arancini, e Livia, la fidanzata, che non dico stia un po' sulle balle a tutti gli italiani. Però forse sì, ma non tanto per lei, per il personaggio, per l'attrice che più d'una che la interpreta, ma per il fatto che un protagonista come Montalbano, ma anche altri investigatori, come 007, non possono essere di altri che del pubblico che li segue.
Non può, certo. Il pubblico non può dividerli con una donna o con un uomo. Non c'è,
assolutamente,
non
sto pensando anche a Rocco Schiavone, anche a altri personaggi, ma il più tipico che mi viene sempre in mente è quello di 007. Non c'è, James Bond si sarà sposato 2 volte.
Beh, si è sposato una volta nell'unica, in quello che piace a Tony. Dove poi succedeva una cosa terribile che non diciamo perché è spoiler.
Sì, quando si è sposato, quando Sean Connery è andato via. Con Lazenby.
Sì. George Lazenby.
Comunque, in ogni caso, quando si è sposato un paio di volte, cioè non ha neanche tirato la fine del film. Per cui.
Senti Massimo, sì. C'è anche un aspetto.
È morta prima.
Cioè, purtroppo sì, c'è anche un aspetto legato a diciamo la capacità di pensare anche al caso su cui stai lavorando proprio mentre stai mangiando. Cioè, non è una pausa, non è esattamente una pausa. Cioè, quando l'investigatore mangia. Non è che proprio stacca, magari mangiando continua anche a pensare, perché è un momento della
meditazione trascendentale.
Un po' sì.
Come se liberassi i neuroni pronti a seguire collegamenti.
Però non è che stacchi
originale.
Come fai la pausa, pranzo certo, normale, cioè continui a pensare al caso.
Grazie Massimo,
grazie
ci sentiamo martedì prossimo con CSI Milano. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.